04 gennaio 2023. I nuovi arrivati nella famiglia dei nanomateriali di carbonio. Di James Riordan fratto Quanta Magazine. I cristalli di carbonio appena identificati soddisfano la regola geometrica secondo cui 12 pentagoni e un numero pari di esagoni possono formare una struttura chiusa. Ruth Yarrow per Quanta Magazine. Il carbonio può trasformarsi in uno dei materiali più duri in natura o in uno così morbido che i bambini usano per lasciarne le tracce sulla carta. Alcuni decenni fa gli scienziati hanno iniziato a chiedersi, a parte il diamante e la grafite, quali altre forme cristalline può assumere il carbonio. Nel 1985 hanno avuto la prima risposta. Un gruppo di chimici scoprì piccole sfere cave composte da 60 atomi di carbonio che chiamarono Buckminster fullereni o Buckyballso in breve fullereni. I cristalli somigliano a cupole geodetiche rese popolari dall'architetto Buckminster Fuller. Intorno alle sfere di dimensioni nanometriche è nato un nuovo campo della chimica, con una corsa dei ricercatori alla scoperta delle proprietà e delle applicazioni di quella che è stata definita la molecola più bella. Furono trovati anche fullereni più grandi. Qualche anno dopo, un articolo del fisico giapponese Sumio Iijima suscitò interesse per una forma di carbonio correlata, inizialmente denominata buchitubese, oggi nota come nanotubi di carbonio, cilindri cavi costituiti da un reticolo a nido ape di atomi di carbonio arrotolato come un tubo di carta igienica. I cristalli di carbonio avevano uno spettro di proprietà elettriche, chimiche e fisiche che nessun altro elemento sembrava in grado di eguagliare. L'entusiasmo per la nanoscienza del carbonio è aumentato ulteriormente quando tre degli scopritori dei fullereni, Robert Curl, Harold Crotto e Richard Smalley, hanno ricevuto il premio Nobel per la chimica nel 1996. Poi, nel 2004, i fisici Andre Jane e Konstantin Novoselov hanno trovato il modo di isolare fogli piatti di atomi di carbonio, un cristallo noto come grafene, dando il via a un'altra esplosione di ricerche che da allora non si è mai fermata e che è valsa loro il Nobel per la fisica del 2010. Recentemente, i chimici hanno scoperto ancora un altro tipo di cristallo di carbonio, questa volta con molto meno clamore. La maggior parte degli esperti di carbonio contattati per questo articolo non ne aveva ancora sentito parlare, e finora l'intera offerta globale ammonta probabilmente a milligrammi, circa la massa di un pugno di mosche. Queste nuovissime strutture di carbonio si collocano a metà strada tra i fullereni sferici e i nanotubi cilindrici, sono un matrimonio su scala nanometrica tra i due che ha la forma di una pillola farmaceutica, secondo Harry Dorn, chimico del Virginia Polytechnic Institute e della State University che collabora con Steven Stevenson della Purdue University, lo scopritore iniziale delle molecole. Stevenson e Dorn hanno chiamato i cristalli fullertubi, fullertubes. I fullertubi combinano le migliori caratteristiche dei fullereni e dei nanotubi, o le peggiori di entrambi, o forse un po' del buono e del cattivo di ciascuno, dipende da chi lo chiede. Resta da vedere come e se le loro proprietà saranno utili. È un luogo in cui siamo già stati, e probabilmente lo siamo ancora, con i celebri parenti del carbonio dei fullertubi. Isolare i fullertubi. Il centro del mondo dei fullertubi è un laboratorio chimico grande come un salotto nel campus della Purdue University a Fort Wayne, in Indiana. Qui Stevenson e il suo piccolo gruppo di laureandi raccolgono e classificano le nuove molecole, che consistono in calotte emisferiche alle estremità di cilindri di varia larghezza e lunghezza. Nel 2020, Stevenson e i suoi collaboratori hanno annunciato il primo membro della famiglia dei fullertubi, una molecola di 90 atomi che è essenzialmente due metà di un fullerene collegate da una sezione centrale di nanotubi di 30 atomi. La molecola è stata trovata insieme a due fratelli più grandi composti rispettivamente da 96 e 100 atomi di carbonio. Quest'anno Stevenson e Dorn hanno descritto altri due fullertubi, entrambi composti da 120 atomi di carbonio. I loro studi dimostrano che la più stretta di queste molecole a forma di pillola è elettricamente conduttiva, mentre quella più larga e corta è, cosa interessante, un semiconduttore, il che significa che potrebbe essere usata per transistor e altri dispositivi elettronici. I fullertubi hanno anche una serie di proprietà ottiche e di trazione che i ricercatori stanno ancora esplorando. James Heap, dell'Institute for Systems Biology a Seattle, che ha contribuito a isolare i primi fullereni quando era specializzando con Curl e Smalley nel 1985, ha definito i nuovi fuller tubi strutture deliziose che seguono la stessa regola geometrica che ha portato lui e i suoi colleghi a cercare i fullereni, la regola secondo cui 12 pentagoni e un numero pari di esagoni possono formare un guscio chiuso. I fullereni, per esempio, hanno lo stesso schema di esagoni e pentagoni di un pallone da calcio. I fuller tubi mantengono la regola, ma aggiungono ulteriori cinture di esagoni. Le molecole sono state sotto il naso dei chimici per anni, nascoste nella stessa speciale fuliggine di carbonio che è stata a lungo la fonte principale dei fullereni. Ma nel 2020 Stevenson ha finalmente scoperto come individuare le capsule tubolari tra i fullereni molto più abbondanti. Il processo magico, come lo definisce lui stesso, consiste nel far reagire tutto ciò che è sferico. Così separiamo le sfere dai tubi. La fuliggine speciale si ottiene vaporizzando il carbonio su barre di grafite all'interno di una camera. Quando il vapore di carbonio si raffredda sulle pareti della camera, gran parte di esso si condensa in fullereni, ma si formano anche rari fuller tubi sparsi come gemme in una montagna di scorie. Il trucco magico di Stevenson si basa su molecole solubili in acqua note come amine. Queste sono attratte dai punti in cui gli atomi di carbonio disposti in modo esagonale si attaccano a quelli disposti in modo pentagonale, intersezioni che appaiono in tutti i fullereni. I nanotubi, invece, non sono attraenti per le amine perché presentano solo esagoni e i fuller tubi sono parzialmente protetti dalle amine grazie alle loro intersezioni con i nanotubi. Così, mentre le amine si legano ai fullereni rendendoli solubili in acqua, i fuller tubi, non che non reagiscono, rimangono insolubili. Stevenson può semplicemente sciacquare via i fullereni lasciando i fuller tubi. Il processo di estrazione dei fuller tubi inizia con le barre di grafite poi inserite in una camera dove un arco elettrico vaporizza il carbonio portando alla formazione di fullereni e fuller tubi. I campioni arricchiti di fuller tubi vengono poi fatti passare attraverso macchine che separano le molecole in base alla loro massa e alle sottili differenze chimiche, ottenendo collezioni pure di fuller tubi con masse, forme e proprietà uniformi. L'approccio di Steve è decisamente affascinante, ha dichiarato Artemis Boghossian, chimica all'École Polytechnique Fédérale di Losanna, in Svizzera, che si occupa di nanotubi. È un approccio che non è convenzionalmente utilizzato nel nostro campo. Il suo è un po' più preciso. Secondo gli esperti, la possibilità di isolare campioni puri e uniformi di fuller tubi conferisce alle molecole un fascino molto maggiore di quello che avrebbero altrimenti. Anche i fullereni possono essere isolati, ma non hanno le proprietà elettriche e ottiche che rendono i fuller tubi e i nanotubi promettenti come componenti di circuiti o sensori basati sulla luce. Nel frattempo, la purezza rimane solo un sogno per i ricercatori di nanotubi, che spesso lavorano con una cozzaglia di tubi di lunghezze e diametri casuali, e persino con tubi annidati all'interno di tubi. Domanda. I fuller tubi potrebbero quindi superare gli ostacoli che hanno ostacolato i loro cugini. Che fine hanno fatto i Buckminster fullereni? In un articolo del 1991 su Scientific American, Curl e Smalley immaginavano applicazioni rivoluzionarie dei Buckminster fullereni, tra cui nuovi superconduttori a base di carbonio, elettronica e lubrificanti. La versatilità del X60 sembra crescere di settimana in settimana, scrivevano. Passarono 5 anni. Non sono ancora state prodotte applicazioni praticamente utili, scrisse il comitato del premio Nobel in un comunicato stampa del 1996 in cui si annunciava che Curl, Croto e Smalley avevano ricevuto il premio per la chimica per la scoperta dei Buckminster fullereni, ma questo non è da aspettarsi già 6 anni dopo che quantità macroscopiche di fullereni sono diventate disponibili. Un quarto di secolo dopo, nessuno dei prodotti inizialmente sperati è stato immesso sul mercato. I pochi contesti in cui è possibile imbattersi in fullereni a livello commerciale sono i cosmetici e gli integratori alimentari che vantano il potenziale della molecola come antiossidante. Tuttavia, nessuno dei due tipi di prodotti richiede l'approvazione della Food and Drug Administration e diversi studi hanno mostrato segni di tossicità nei fullereni. Uno studio sembra sostenere che per la salute, almeno per quanto riguarda l'allungamento della vita dei topi esposti alle radiazioni ionizzanti, un altro non ha riscontrato benefici per l'allungamento della vita nei topi. Michel Cromie, fisico dell'Università della California a Berkeley, ritiene che i fullereni siano importanti soprattutto per aver aperto la strada ad altri cristalli di carbonio, perché abbiamo ottenuto le buchiballe che hanno portato ai nanotubi e che alla fine hanno portato al grafene. I nanotubi hanno avuto più successo scientifico e commerciale dei fullereni. È possibile acquistarli in ferramenta dove si trovano nella nanotape o geccotape, che usa i cristalli per l'adesione proprio come le zampe delle lucertole usano peli microscopici. I nanotubi sono straordinariamente resistenti, con il potenziale di superare di gran lunga l'acciaio, solo che nessuno è riuscito a produrre nanotubi di lunghezza sufficiente per un cablaggio ultra resistente. Tuttavia, i nanotubi aggiungono forza quando vengono mescolati a tessuti, scafi di barche, carrozzerie di auto ad alte prestazioni e racchette da tennis. Sono anche ampiamente usati per il filtraggio dell'acqua e per migliorare le prestazioni di alcune batterie. Ma, mentre queste applicazioni prevedono quantità massicce di nanotubi di varie lunghezze e diametri, applicazioni più innovative come i nanosensori di precisione richiederanno nanotubi identici tra loro. Due sensori costruiti con nanotubi diversi, per esempio, risponderanno in modo diverso allo stesso stimolo. L'elettronica ha bisogno di componenti uniformi per funzionare in modo prevedibile. Non possiamo isolare i nanotubi, ha detto Boghossian. Forse la persona che troverà un modo semplice per isolare i nanotubi puri potrebbe ricevere un premio Nobel, proprio come Jane e Novoselov hanno ricevuto il premio per la fisica non per aver scoperto il grafene, ma per averlo isolato. Isolante e superconduttore, la doppia vita del grafene. Ricercatori come Yuhan Wang dell'Università del Maryland stanno sviluppando un modo per tagliare i nanotubi lunghi per produrre lunghezze specifiche, una tecnica ardua, dall'alto verso il basso, che parte da un mix di nanotubi e li trasforma in un insieme di sezioni identiche. Altri ricercatori stanno cercando di costruire i nanotubi dal basso verso l'alto, atomo per atomo, ma questo approccio è difettoso e costoso. Il grafene, con i suoi fogli uniformi a strato singolo, è il punto in cui Cromie ritiene che si realizzerà il vero potenziale dei nanomateriali di carbonio. La strada migliore per ottenere dispositivi elettronici e magnetici a base di carbonio, a suo avviso, è tagliare i nastri di grafene in forme utili, una tecnica che, a suo dire, ha già portato a complessi dispositivi elettronici in laboratorio. Piccoli passi per i fullertubi. Quale ruolo, se esiste, potrebbe essere ricoperto dai fullertubi? Poiché i cristalli sono uniformi e possono essere conduttori o semiconduttori, Stevenson ed Horn immaginano che potrebbero essere collegati tra loro come Lego di dimensioni nanometriche per creare elettronica in miniatura. Boghossian inserisce nanotubi nelle cellule per studiare l'ambiente interno. Si basa sulla fluorescenza dei nanotubi. Le strutture assorbono un colore di luce e ne emettono un altro, e il cambiamento di luce rivela informazioni sulle condizioni cellulari. Ma la fluorescenza dipende dalla struttura dei nanotubi e le differenze tra di essi rendono i segnali più difficili da interpretare. I fullertubi più corti non emettono fluorescenza, ma quelli più lunghi ne mostrano i segni. Se addirittura fullertubi più lunghi mostrano fluorescenza con maggiore intensità, potrebbero essere un vantaggio per ricerche come la sua. Penso che sarà di grande aiuto per le applicazioni optoelettroniche, ha dichiarato l'autrice. Dal 2020, secondo una ricerca sulle pubblicazioni accademiche, i fullereni sono stati citati in circa 22.700 articoli. I nanotubi compaiono in 93.000. Una ricerca sul grafene ha portato a oltre 200.000 citazioni. Per i fullertubi, al momento della stesura di questo articolo, il numero totale di pubblicazioni pertinenti è di 94. Secondo Boghossian, se gli studi riveleranno proprietà simili a quelle dei nanotubi, con l'ulteriore vantaggio di avere lunghezze precise, nel corso del tempo altri ricercatori potrebbero passare ai fullertubi. Tuttavia, dice, ci vorrà un po' di adattamento, perché le persone hanno lavorato sui nanotubi e su altre forme di carbonio per tutta la vita.